Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009. Una volta affermato l'indiscusso primato della dimensione contemplativa nella forma di vita francescana, viene da chiedersi se e con quali caratteristiche si presenta la dimensione contemplativa da fare propria nella vita serafica del frate. Qual è, cioè, la particolare traccia che l'anima francescana deve seguire per arrivare all'esperienza e al possesso della vita contemplativa, vivendo la sua vita serafica nell'ordinarietà della vita comunitaria, come quella ad esempio di un San Corrado da Parzam o di un San Serafino da Monte Granaro. Risponde San Bonaventura, il dottore serafico, con la sua sublime opera Itinerarium Mentis in Deum, e insegna che per l'anima francescana la traccia che conduce all'unione mistica con Dio è un ardentissimo amore a Cristo e a Cristo crocifisso, come quello che è stato l'amore del serafico padre. Un amore che si accende di preghiera incessante, al punto di presentare San Francesco oratio factus, e arde di sapienza divina con cui l'anima sapit Deum, ossia pregusta Dio, per espandersi nel desiderio delle realtà divine, elevandosi quindi fino all'estasi beatifica dell'abbraccio divino, che è il vero e sublime incendium amoris, di cui San Bonaventura tratta in un'altra sua opera mistica, il De Triplici Via, a cui si arriva percorrendo simultaneamente la triplice via della perfezione, ossia la via purgativa, purificandosi e spogliandosi di se stesso con il rinnegamento di sé, per fare proprio il sentire di Cristo, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. La via illuminativa, conformandosi sempre più amorosamente e luminosamente a Cristo Gesù nell'impegno di rivivere tutte le sue sublimi virtù. La via unitiva, portando a maturazione completa l'amore dello Spirito Santo che con i suoi doni sopra eleva l'anima immergendola in Dio amore, talvolta da lei sperimentato, quasi sensibilmente. La vita contemplativa, in concreto, è la vita spirituale vissuta sugli altipiani della grazia che trasfigura in Cristo crocifisso l'anima francescana, come trasfigurò l'anima di San Francesco d'Assisi fino al «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me», fino al «Mihi vivere Christus est», ossia il mio vivere è Cristo. A questo punto, è certo, si è sui crinali più alti dell'ineffabile esperienza contemplativa di Dio amore. Attenti al primato della contemplazione. La sublime scuola sul primato della dimensione contemplativa che ci viene da San Francesco d'Assisi e da Santa Chiara, insieme all'immensa schiera di santi e sante dell'ordine serafico lungo gli 8 secoli di storia francescana, è la garanzia più alta della nostra vocazione serafica, germinata per noi tutti nella terra santa della chiesetta Santa Maria degli Angeli, porziuncola tutta mariana, grembo sublime nella sua povertà e umiltà dell'ordine serafico. Appare ben certo che la scelta della forma di vita evangelica contemplativo-attiva degli apostoli per San Francesco d'Assisi deve esprimere in toto la simbiosi e sinergia fra le due dimensioni costitutive, quella contemplativa e quella attiva, della missio apostolorum, con la vita apostolica configurata, per volere di Gesù, anzitutto come lezione degli apostoli a stare con lui, ossia a vivere con Gesù nel convento, e poi come missione per mandarli a predicare come evangelizzatori in ogni parte della terra. Ugualmente significativa, nella sua essenziale semplicità, è anche l'altra espressione degli apostoli, che si propongono di vivere interamente impegnati anzitutto a pregare e poi a predicare. Nos autem orationi et ministerio predicationis instante serimus. Equiparando bene il valore delle due diverse dimensioni con il primato, tuttavia, della dimensione contemplativa sulla dimensione attiva. Ciò significa che ha ben ragione Giacomo da Vitry, come riportato nella nota a commento delle fonti francescane, il quale con precisione descrive la vita francescana come fusione di contemplazione e attività apostolica, e insiste nel sottolineare che così deve essere, muovendo un fermo rimprovero a coloro che si mostrano restii ad applicarsi all'opera della salvezza delle anime, anche quando la volontà dei superiori ve li sollecita, preferendo l'ozio. Ma non risparmia coloro che si immettono con presunzione nella predicazione, senza essere preparati e senza l'autorizzazione dei superiori. Anche il padre Conti ha scritto che agli inizi della vita serafica vi è stata un'accentuazione della dimensione contemplativa della vocazione francescana, con la conseguente diminuzione dell'attività apostolica, attività che peraltro è sempre stata recuperata. Ai nostri giorni l'accento viene facilmente spostato verso la dimensione apostolica a scapito della vita con Dio e della comunione fraterna. In ambedue i casi vengono compromessi la natura, la funzione e la fisionomia propria dell'ordine, la sua incidenza apostolica nella Chiesa e nel mondo, e la sua stessa vitalità. Più di 20 anni fa, forse, si poteva ancora scrivere così, pacatamente. Oggi, invece, secondo qualcuno, si è arrivati purtroppo alla frantumazione e polverizzazione della vita comunitaria di preghiera e di penitenza nella quasi totalità dei conventi francescani, con l'eliminazione delle non poche ore di preghiera comunitaria giornaliera e degli atti comuni che hanno costituito l'organigramma di quell'edificante osservanza regolare vissuta dai frati di giorno e di notte fino a pochi decenni fa, e che ha donato alla Chiesa e al mondo schiere ammirabili di santi e sante. Al presente basterebbe leggere il recente volumetto di Guido Vignelli, San Francesco antimoderno, Verona, ottobre 2009, scritto coraggiosamente in difesa del serafico dalle falsificazioni progressiste, per farsi un'idea del caos in cui vivono oggi i frati al seguito di francescanofili, frati e secolari, aggiogati al carro di Paul Sabatier, pastore calvinista liberale vissuto alla fine del secolo XIX, caposcuola di una metodologia falsificatrice che, sfruttata dall'odierno progressismo, ci presenta un San Francesco precursore del naturalismo oggi in voga, apostolo di una carità tutta umana e terrena, che prescindendo dalla verità è finalizzata non alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime, bensì alla gloria dell'uomo e alla salvezza della natura. E così siamo nel caos del moderno francescanesimo, dal volto umano, ateo, animalista, ecologista. Signore, salvaci. Concludiamo lo spigolare su questa tematica della vita religiosa francescana tutta contemplativa apostolica rifacendoci a San Bonaventura, il dottore serafico, il quale sintetizza in maniera splendida l'unione vitale fra la contemplazione e l'apostolato, scrivendo così dell'esempio di San Francesco, maestro e modello ineguagliabile per ogni frate e per ogni fraternità francescana, della perfetta vita serafica, contemplativa e apostolica. Francesco, uomo evangelico, non si disimpegnava mai dal praticare il bene. Anzi, come gli spiriti angelici sulla scala di Giacobbe, o saliva verso Dio o discendeva verso il prossimo. Il tempo a lui concesso per guadagnare meriti aveva imparato a suddividerlo con grande accortezza. Parte ne spendeva nelle fatiche apostoliche per il suo prossimo, parte ne dedicava alla tranquillità e alle estasi della contemplazione. Perciò, dopo essersi impegnato, secondo l'esigenza dei tempi e dei luoghi, a procacciare la salvezza degli altri, lasciava la folla col suo chiasso e cercava la solitudine col suo segreto e la sua pace. Là, dedicandosi più liberamente a Dio, detergeva dall'anima ogni più piccolo grano di polvere che il contatto con gli uomini vi avesse lasciato. Il buon esempio, l'edificazione delle virtù. Forse fra gli stessi francescani pochi sanno che il buon esempio è stato un punto di importanza davvero primaria nella formazione spirituale dei frati francescani. Forse nessun fondatore di ordini e istituti religiosi ha talmente messo in risalto l'importanza e il valore del buon esempio per la formazione dei frati come San Francesco d'Assisi. Potrebbe apparire esagerata un'affermazione simile, ma ciò può dipendere soltanto dalla nostra disattenzione nei riguardi dei molti richiami sul buon esempio che ci vengono proprio dalle origini, ossia dalle fonti francescane, e particolarmente da quelle più antiche e venerande. Basterebbe per questo rifarsi alle biografie di San Francesco d'Assisi scritte dal beato Tommaso da Celano e da San Bonaventura da Bagnoregio, e ancora più rifarsi allo specchio di perfezione e alla leggenda dei tre compagni, oltre alla leggenda perugina, e ad altro ancora, fino a quel piccolo capolavoro, sia pure più tardivo, dei fioretti di San Francesco, vera miniera di episodi edificanti e istruttivi. È stato ben scritto, infatti, che se San Francesco insiste tanto sul buon esempio, se lo inculca, se in se stesso compie dei sacrifici per darlo agli altri, se lancia le sue maledizioni a chi dà cattivo esempio, è perché ama che questa virtù sia coltivata in modo particolare in seno alla sua grande famiglia. Più di tutto, però, a dare valore primario al buon esempio nella vita francescana, non può non fare impressione il lancio delle maledizioni da parte di San Francesco d'Assisi ai frati che davano e avrebbero dato cattivo esempio. Per arrivare a lanciare le sue terribili maledizioni, si vede che San Francesco riteneva cosa veramente importante e vitale la salvaguardia ad ogni costo del buon esempio da parte dei suoi frati. Ecco ad esempio come San Francesco riflette molto amaramente sui pericoli e i danni del cattivo esempio di alcuni frati che possono portare a rovina la vita di perfezione evangelica dei frati minori e che a lui trafiggono di continuo le viscere. «I frati minori», esclamava, «sono coperti di confusione per le opere dei cattivi frati e senza aver peccato sono condannati per l'esempio degli iniqui. Oh, che mi trafiggono con una spada dolorosa e me la ripassano tutto il giorno per le viscere». E proprio per questo, fa rilevare il Celano, San Francesco, pur essendo sempre lieto negli incontri con i frati, a volte tuttavia preferiva allontanarsi dalla compagnia dei frati e isolarsi nel raccoglimento, soprattutto per il timore di dover sentire qualche episodio di cattivo esempio dato da alcuni frati. Molto più terribili, tuttavia, erano le parole che San Francesco si sentiva costretto a scagliare con estrema amarezza contro quei frati che davano cattivo esempio, arrivando a chiamarli omicidi, perché uccidono le anime dei fratelli invece di salvarle. Omicide sunt, et propter mala sua exempla, multas animas perdere faciunt. Ed è perciò spaventosa la maledizione che egli lancia contro di loro con parole terribili. Da te, Santissimo Padre, da tutta la celeste curia e da me, poverello, siano maledetti coloro che col cattivo esempio turbano e guastano il bene fatto per mezzo dei santi frati di quest'ordine che hai edificato e non cessi di edificare. Se addirittura San Francesco d'Assisi si sente costretto a maledire coloro che non praticano il buon esempio, non si può non capire e non ammettere che per lui il buon esempio è cosa veramente importante e vitale per la salvaguardia della vita evangelica dei francescani. C'è subito da dire, frattanto, che il buon esempio, quale virtù importante e vitale, ha le sue radici in Cristo e nel Vangelo, che dovevano essere sempre la norma divina dei comportamenti di San Francesco e dei suoi figli, giacché Gesù, afferma San Francesco, ha lasciato a noi l'esempio perché ne seguiamo le orme. Gesù stesso, del resto, non disse forse ad alta voce «imparate da me»? E non è forse vero che per questo Gesù cominciò prima a fare e poi a insegnare? E San Paolo Apostolo, da parte sua, non incalza forse dicendo «Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo»? Ancora più illuminante, poi, è l'insegnamento di Gesù quando dice ai discepoli «Vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». E non è forse legge fondamentale, del resto, che ogni virtù diventa più praticabile quando si hanno modelli di virtù a cui riferirsi? Tutta la schiera dei santi francescani, infatti, ha saputo svolgere appunto questo compito luminoso di genuini modelli radiosi di virtù evangeliche e serafiche, laddove sono stati presenti e dove hanno avvicinato persone. Nella dinamica della spiritualità francescana, anzi, si può senz'altro dire che il buon esempio si configura come una vera e propria virtù a sé stante, una virtù quindi autonoma, così come sono virtù autonome la povertà e l'umiltà, l'obbedienza e la carità e ogni altra virtù. Per questo il buon esempio deve essere praticato da tutti i frati, così come vengono praticate le virtù della povertà, umiltà, obbedienza, carità. Dobbiamo ricordare infatti che San Francesco spesso raccomandava, esortava, ammoniva, spingeva a praticare appunto il buon esempio, oltre che le altre singole virtù, senza le quali non si può dare buon esempio. È l'intenzione specifica di voler dare buon esempio, ossia di voler edificare, aiutando gli altri a compiere il bene, che dona consistenza e valore al buon esempio. Per cui ogni volta che io voglio comportarmi virtuosamente, lo voglio soltanto per non mancare di edificare gli altri. San Francesco dava egli stesso la dimostrazione di ciò, quando doveva e voleva comportarsi in un certo modo, precisamente con l'intenzione pura di dare buon esempio, ossia di edificare i fratelli, spingendoli alla pratica delle virtù. Questa intenzione pura deve sempre presiedere all'impegno del buon esempio, proprio per non concedere neppure il minimo spazio alla vanagloria o alla finzione e ipocrisia del solo apparire virtuoso. Al riguardo è ben significativo, tra i molti episodi contenuti nelle fonti, l'episodio riportato dal Celano. Un inverno, il santo aveva il povero corpo coperto di una sola tonaca, rafforzata con pezze molto grossolane. Il guardiano, che era anche suo compagno, comprò una pelle di volpe e gliela portò, dicendo: «Padre, tu soffri di milza e di stomaco. Prego la tua carità nel Signore di permettere di cucire all'interno della tonaca questa pelle. Se non la vuoi tutta, almeno accettane una parte in corrispondenza dello stomaco». Francesco rispose: «Se vuoi che porti sotto la tonaca questa pelliccia, fammene porre un'altra della stessa misura all'esterno. Cucita al di fuori, sarà indizio della pelle nascosta sotto». Alla fine il guardiano fece cucire una pelliccia sull'altra, perché San Francesco non apparisse di fuori diverso da quello che era dentro. Il buon esempio, infatti, deve essere soltanto irradiazione esterna della virtù che si possiede e che si vuole manifestare agli uomini unicamente perché imparino a vivere santamente e così glorifichino il Padre che è nei cieli. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009.